טוב, צדיקים, ברוך השם, אביה מאוננובה סטימנה, אביה מאנקה אוננובה פרשה, פרנקורה פיו די טוטו, סיימו עם קוסטו בליסימו מזל, מזל די אדר, כמו כדיגנו למאיסטרי, מי שנכנס, אדר, מרבים בשמחה, דה מומנטו כאנטרה אל מזל די אדר, סי אומנטה לג'ויה. דביאמו טנטו פרלארה סולה מגילת אסתר. וככוסה שרה ללציוני פרימה למגילה, סטימן לדופו, ג'סר הפורים בעזרת השם. פרו, אנקי אוג'י ראונה ג'ורנטה אימפורטנטה. אוג'י ראה זין באדר. ויספיאמו כזין באדר. אל ג'ורנו דובי נאטו אל נוסטרו רבינו. משה רבנו. quello che è andato al cielo per 40 giorni e 40 notti per ricevere la Torah, quello che ha guidato il popolo per più di 40 anni, quello che ha salvato il popolo del vitello d'oro, sappiamo che Kadosh Baruch Hu ha voluto, però Moshe Rabbeinu, maestri Bechol Betin Emanu, in tutto della casa di Hashem era fedele. Non per niente che Moshe Rabbeinu è morto in questo mese, è anche legato al miracolo di Purim. Le maestre dicono che perché la festa di Purim viene chiamata Purim al Shema Pur. La parola Pur in ebraico vuol dire sorteggio. Chi ha fatto sorteggio nella Megillah? Aman, questo nemico, questo da un lato era un genio, da un lato era un uomo cattivo, era un cattivo cattivo. Amman ha voluto fare una cosa che mai è successa in tutta la storia. Ha voluto uccidere il popolo ebraico intero in un giorno. Perché Ahasverosh governava su tutti i paesi. 127 paesi lui governava. Dire mai se Ahasverosh ha voluto uccidere tutti. E per uccidere tutti ha fatto un sorteggio. E per questo questa festa Purim, perché si chiama Purim? Per il sorteggio. Però la domanda è, non ho capito, noi chiamiamo questa festa nel nome del sorteggio che ha fatto l'uomo cattivo per vedere quale sarà il giorno giusto per mai sia uccidere il popolo ebraico? Forse sarebbe giusto chiamare questa festa la festa di Mordecai, la festa di Esther, la festa di non lo so, però la festa del sorteggio e anche Purim. Il sorteggio plurale? Furono fatti due sorteggi o solo uno? Ovviamente dicono le maestre che Haman è andato a Hashverosh e da Hashverosh io ti pago 10.000 monete di oro. Era una cifra che uno non può immaginare. Oro puro. Dammi per favore il permesso di uccidere il popolo ebraico. Che lo dice a Hashverosh? Shh, non parlare di soldi. Diranno che io sono un re corrotto. Deve parlare di ideologia, non di soldi. Deve dire che questo popolo è un popolo inferiore, come hanno detto mai sia dei nazisti, noi siamo un popolo migliore. Parla di ideologia, che mai sia diranno che io sono un re corrotto, che per soldi era pronto a uccidere il popolo ebraico. E Aman fa un sorteggio, due sorteggi. In un cestino mette 365 numeri, perché ci sono 365 giorni all'anno. Nell'altro cestino mette tutti i dati dell'anno, primo Nissan, secondo Nissan, terzo Nissan, eccetera. Ha detto a Aman, se io riesco a far uscire il sorteggio al giorno, l'altro sorteggio è il dato e sarà esattamente la stessa cosa, questo voglio dire che è opportuno e fortunato mai sia uccidere il popolo ebraico in questo giorno. E così ha fatto. Ha fatto uscire del cestino del numero, l'ho uscito 300 qualcosa, o che il mese di Adar è l'ultimo mese dell'anno, e ha fatto anche uscire la data, e quello è successo, il maestro è uscito il mese di Adar, il 13 di Adar, come che noi sappiamo, il 14 e il 15, tutti i miracoli che sono successi. Yaman era felicissimo. Ha detto, nel mese di Adar, il loro rabbino è morto. Quindi se loro rabbino, grande rabbino Moshe, rabbino è morto nel mese di Adar, sicuro che adesso riuscirò a vincere questo popolo? Quello che lui non ha saputo è che è vero che Moshe Rabbeinu è nato il 7 di Adar, è morto il 7 di Adar, però è anche nato. E non solo questo, tzaddikim. Se Moshe Rabbeinu è nato il 7 di Adar, quando hanno fatto la Milà di Moshe Rabbeinu? Chi un po' ha studiato mi dirà: vedi, Moshe Rabbeinu è nato senza prepuzio, la Milà ha già fatto. Vayar ki abai tov, vayar ki tovu, ha visto che lui è buono. Così c'è scritto quando Yocheved ha partorito Moshe. Ma sì, chi ha visto che è buono? C'è chi dice lo che ha visto che è buono? Ha visto che sta senza prepuzio, la Milà ha già fu fatto. Però anche un bambino che è nato senza prepuzio, c'è bisogno di fare un patto di sangue. E che si fa l'ottavo giorno? Si prende un piccolo ago e si fa così, sono un piccolo goccio di sangue. Quindi quando hanno fatto uscire il gocciolo di sangue di Moshe Rabbeinu, si è nato il 7 di Adar, la sua Milà era il 14 di Adar. 14 di Adar, la festa di Purim. E Bemezza di Kim. La storia della Megillah è incredibile. Se uno ci vede la storia della Megillah, Yaman chiude con Ahasverosh, e Ahasverosh dice: ma si odiava gli ebrei come Aman esattamente, solo che Ahasverosh era solo un po' più pulito. E tu va bene, chiudiamo la storia tra di noi. Oggi era il 13 di Nisan, 11 mesi da oggi, uccidiamo Hasu Shalom tutto il popolo ebraico. Un accordo chiuso dentro la stanza chiusa, nessuno sapeva su questo accordo, nessuno sapeva che questa era la pianificazione. E dice la Megillah, Mordecai sapeva. Da dove Mordecai sapeva? Mi ghillo, chi lo ha detto a Mordecai? Nessuno era presente in questa stanza. Dicono i maestri Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi, il profeta e l'angelo Eliyahu Hanavi. Quando lui ha visto che fu decretato, lo che fu decretato, è andato subito al cielo, ha chiesto alle avi, Avraham, Yitzchak, Yaakov, pregate, fate qualcosa. Hanno detto: non possiamo aiutare. E il popolo ebraico ha sbagliato. È andato a Moshe Rabbeinu, ha detto: Moshe, ci sta un tzaddik, uno tzaddik ci sta, hanno un tzaddik. E sì, c'è Mordecai. Vai a raccontare a lui la storia, io pregherò sopra, lui pregherà sotto. E Be'ezrat Hashem cancelleremo questo decreto. Dice lo Zohar HaKadosh, incredibile questo Zohar. Dice lo Zohar HaKadosh, se non era per le preghiere delle morti, le vivi non potevano vivere. Ossia, noi che ci pensiamo? I che sono morti, però non è... Tutte le gente che sono morte, le nostre avi, i nostri patriarchi... Sono là nel cielo, che stanno facendo? Stanno pregando per noi. Dice il Zohar, se non era per le loro preghiere, il popolo non poteva fare niente. E questo dice mai che c'è scritto a bot, quando tu vedi un ebreo, che forse non è un grande tzaddik, però suo padre era un tzaddik, suo nonno era un tzaddik, suo bisnonno era un grande tzaddik. Stai attento da lui, perché quando lui cammina, dietro c'è tutte le preghiere che fanno là nel cielo per lui, tutte le sue avi, suo padre, suo nonno, suo bisnonno. Quanta forza ha! E tzaddikim, io questa cosa, io l'ho controllato. Tante volte quando vedete un ebreo grande che ha un grande successo e non si riesce a capire perché, che ha fatto questo per meritare, a volte non si capisce. O che forse, anzi, a volte queste persone sono gente che forse non sono così. Però vai a vedere chi era il suo nonno, chiede la gente: voi conoscete il suo nonno, il suo bisnonno? È molto, molto veloce, vedrai che questo uomo ha tanti meriti. Ha tanti meriti, non è venuto così. Il maestro Lo Alman Israel. Am Israel non è una vedova, e Am Israel non è anche un orfano, perché abbiamo dietro di noi questa famiglia, questo popolo che siamo discendenti da loro, questa è una forza che uno non può immaginare. E questo che dobbiamo per i nostri figli fare anche, che anche loro avranno il merito, che dopo i nostri 120 anni saremo sufficientemente degni per poter pregare per proteggere le nostre bambine, i nostri nipoti, i nostri bambini di nipoti. E questa è l'importanza di Am Israel, Am Israel di maestri, arrivim ze la ze. Uno è arrivato per l'altro. Si racconta che quando c'era una storia con Rabban Gamliel, lo volevano fare scendere del principe, era principe, era capo di Sanedrio. Hanno detto chi è più grande di Rabbi Akiva? Passiamo Rabbi Akiva, che Rabbi Akiva sarà rabbino invece di lui. Hanno detto, non hai capito, come Rabbi Akiva? Rabbi Akiva era discendente di convertiti. Lui, si Hasbe Shalom Rabban Gamliel pregherà contro di lui, lui non ha le meriti delle avi che lo posso proteggere. Invece hanno messo Rabbi Elazar, che era forse meno saggio di Rabbi Akiva, perché Rabbi Akiva per assoluto era il rabbino più grande della sua generazione. Rabbi Elazar veniva da una famiglia, tutti grandi. Lui a forza, schutta volte. E per questo dice ai maestri quanto lacrime, quanto preghiere i genitori devono fare per i loro figli. Che ogni lacrima, ogni preghiera, una cassaforte che stiamo preparando per loro. E quando arriverà il momento, speriamo di no, che ci sarà bisogno di un miracolo, saranno grazie alle nostre preghiere che noi abbiamo fatto per loro. E tante volte uno dice, però io merito, io ho fatto, perché non ricevo? Hashem ti vuole bene, non ti sta dando, perché sa che tu puoi anche essere senza, però sa che un giorno il nipote o tuo figlio del tuo figlio del tuo figlio avrà bisogno e grazie a questi meriti darà a lui. E questo è tzaddikim, è la forza di Am Israel. Comunque Mordecai sa tutto che sta succedendo, arriva al palazzo e dice, per favore, chiamate Esther. Esther arriva, vede che lui sta senza vestiti, le maestre dicono che era senza vestiti, e chiede che succede, che succede? Mordecai racconta, vedi, ieri hanno chiuso tutto, Amani e Hashverosh tra di loro, il fine del popolo ebraico mai sia. 11 mesi di adesso, che succederà? Uccideranno in un giorno tutto il popolo mai sia. Ha detto Esther, che possiamo fare? Sì, che vuol dire che possiamo fare? Dice Mordecai a lei, vai tu, parli con il re, i maharesh taharishi, tu adesso sei là, non per niente sei divenuta la regina. E tu stai, va bene, possiamo aspettare, abbiamo 11 mesi. No, adesso! E tu stai, Hashem, avanti, avanti. Noi sappiamo che Esther, la Gemara racconta, era la moglie di Mordecai. E c'è una halacha, che quando una donna sposata mai sia tradisce il suo marito, per forza devono divorziare. Perché? Perché il matrimonio fu consacrato, non è kadosh più. Esther, dovete sapere, tutti questi anni che lei era nella casa di Ahasverosh, era contro la sua volontà, e dove lo sappiamo? C'è scritto, ma te la cacca Esther. E Esther fu preso. Chi si prende? Un uomo non si prende così un animale, fu trattato come un animale e ogni volta quando Ahasverosh ha avuto quello che ha fatto fu violentato anche. E comunque dice la Megillah che ogni giorno Mordecai è andato vedere Maya Asebar, che faranno con lei, ogni giorno andava al palazzo a sentire che faranno con Esther, la sua moglie, o c'è che dice la sua figlia, o c'è che dice no, è la famiglia che lui l'ha dotata. Mai Asiba, come che fosse un oggetto. Sì, con Esther fu trattato molto molto male tutti questi anni. E tu Mordecai, fino adesso era tutto contro la tua volontà, sempre non ti hanno chiesto, adesso della volontà tua devi andare a lui. Ha detto Esther, Mordecai, tu stai che mi stai chiedendo adesso? Mi stai chiedendo sacrificare il mio matrimonio? O che se io vado volontariamente, non posso più dire che era contro la mia volontà. E là mai sia, perderò te, il mio marito Mordecai, che io lo amo così tanto, il grande tzaddik, capo di Sanedrio. E che lo dice? Vimaharesh taharishi, niente da fare, vai! E Esther dice, per favore, digiunate. Digiunate per me. 72 ore, 3 giorni. Tzaddikim, siamo il 13 di Nisan. Quindi loro hanno digiunato 3 giorni. Sapete quando hanno digiunato? Il primo giorno di Pesach, il secondo giorno di Pesach e il primo giorno di Chol HaMoed. Voglio dire che invece di fare lei la sedere e mangiare la matzah, hanno digiunato per 72 ore. Esther invece di una maestrina, Kasher Abochen, c'è scritto la parola Chen, la parola Chen di Matria 70. Lei ha digiunato solo 70, non 72. Perché? Perché lei deve andare al re. Se lei vuole parlare con re, deve essere bella. Una donna che ha digiunato per 3 giorni, potete immaginare. Quindi, no, 2 giorni, 2 ore prima si è digiunato, ha mangiato. Vatilabash Esther Malchut. Esther ha messo la profezia su di lei. Perché dovete sapere che Esther. Ultimi dei profeti, Esther e Mordecai sono ultimi dei profeti, non avevano profeti più. E c'è scritto che lei ha vestito il vestito, è il vestito del profeta, e quando lei entra dentro la casa di questo uomo cattivo, succede una cosa strana. Invece che Esther si sentirà collegato a Kadosh Baruch Hu, sente la profezia va via. E lei inizia a cantare il salmo famoso, il salmo 22. Dice Eli Eli lama azaftani, Dio mio, perché mi hai lasciato? Adesso, a questo momento qui, il momento più importante, che io sto adesso per entrando dentro la casa di Ahasuero, dentro la sua stanza, sto chiedendo di lui per farmi un favore. E noi sappiamo che arrivare al re senza essere invitato, anche se sai la sua moglie, tu vieni ucciso. E noi sappiamo che Ahasuero è pazzo perché la sua prima moglie già l'ha ucciso. Ossia, non è che un grande tzaddik. Adesso mi lasci. Eli Eli lama azaftani. Perché mi hai lasciato? E ovviamente tutti i commentatori cercano di capire perché Akadosh Baruch Hu ha lasciato Esther in questo momento. Che è successo? Ma se ti dice la semplicità delle cose, lei va con volontà a un uomo che non è il suo marito, non è manco ebreo. Però c'è chi dice no. Esther, nella sua grandezza, chiama Ahasverosh un cane. Dice le maestre che quando Akadosh Baruch Hu ha visto che Esther chiama Ahasverosh un cane, Akadosh Baruch Hu si è arrabbiato. Ha detto: questo non è un cane, questo è un leone. Adesso, qual è la differenza tra il cane e il leone? Dice le maestre, tanta volte gente ha emunah nel senso sbagliato. Che voglio dire? Voglio dire che un uomo deve essere consapevole che il problema a volte è un problema grande. Sì, devi avere fiducia, Hashem ti salverà del tuo problema sicuro. Però la emunah non deve diminuire la gravità del problema. Perché diminuire il problema è illusione. Dine maestri, tu Esther, devi sapere che Ahasuerus non è un cane. Un cane, qualsiasi uomo può combattere contro un cane. Ahasuerus è un leone. Sì, Hashem ti aiuterà, devi avere emunah. Lo deve avere Munà che Hashem ti salverà da un leone. E questo tzaddikim ha una grande forza. Perché quando uno ha Emunà e la Emunà fa diminuire il problema, questo forse è già fantasia, non è Emunà. Emunà è che l'uomo sa che il problema è un problema reale, è un problema grande, e mai sia chi sa che succederà di questo problema. Però, e questa è la cosa importante. Paragonato a Hashem, il problema è niente. Però per Hashem è niente, perché Hashem può fare tutto. Per te è una cosa grande. Esther subito ha capito questo, che forse lei è entrata un po' con orgoglio, un po' con presunzione che lei sarà salvata comunque. E subito ha cambiato. Invece di chiamarlo cane, l'ho chiamato leone. E subito la presenza divina è ritornata a Esther. Una cosa interessante in tutta questa storia è che la Megillah non ci racconta che Esther ha pianto. Io immagino una donna che deve entrare nella stanza di un re che lo può uccidere, sì? Immaginiamo questo momento là, dopo 70 ore di digiuni, un po' di sentimento, un po' di lacrima, un po' qualcosa. Invece qui sembra che no, che Esther va con forza, senza lacrime, senza niente, entra là. Dice le maestre, tre miracoli sono successi. E il primo miracolo, le maestre dicono che il collo di Esther è un po' piccolo, è venuto l'angelo, ha fatto crescere il suo collo, così che lei sarà più bella. Secondo miracolo, dice le maestre che Hashem ha fatto scendere una luce su di lei, sul suo viso. Ci sono persone, hanno una luce. Luce, non ti parlo di luce materiale, ti parlo di luce spirituale. Ogni giorno, ogni di noi preghiamo per questo. Vediamo questa luce, no? וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. זה שם אין לעמידה, רדוקו. בנדישי נוי תותין סיימן נוסטרו פאדרה, קון ללושה דל טוו וולטו. ללושה די השם. Ci sono gente, tu vedi la loro faccia, hanno luce. Questi grandi tzaddikim hanno luce. Il mio rabbino, Zichrono di Baruch HaRav Mordechai Eliyahu, aveva luce. Rav Ovadia aveva luce, il Rebbe aveva luce. Reb Chaim Kanievski, sono gente, hanno luce. Dice, maestri, noi ogni tefilà chiediamo di Hashem, dacci questa luce. Come si riceve questa luce? Molto interessante. Con la luce del tuo volto, che vuol dire? La faccia di Hashem. Ma sì, quando HaKadosh Baruch Hu ti guarda, che succede? Subito la tua faccia illumina. Adesso un uomo può dire, però scusa, Hashem guarda tutto. C'è vedere e c'è guardare, non è la stessa cosa. Tu puoi essere in una stanza dove ci sono 10 persone, e tu sai che ci sono 10 persone, ma non vuol dire per forza che ti stai concentrando su un persona, che stai guardando il suo viso, stai guardando con osservazione profonda. Quindi, maestri, quando HaKadosh Baruch Hu ti guarda, vuol dire che tu lo interessi o che stai facendo cose buone. Subito questa luce che lui ti guarda si trasforma dentro di te. Ebbene, non è oggi questa lezione, perché c'è ancora tanta di parlare, perché ebbene c'è tanta saggezza attretta della Megillah. I maestri rapportano che ci sono un serie di mitzvot, ci sono tipi di mitzvot che, saputi, questi mitzvot sono mitzvot che portano luce sulla faccia. Uno di questi mitzvot, per esempio, è il Shabbat. I maestri dicono che il Shabbat porta luce sulla faccia. Un'altra mitzvot che i maestri è la tzedakah, uno che fa tzedakah. Ci sono tanti mitzvot. Il tefilin, l'Or HaChaim HaKadosh dice che anche il tefilin porta luce sulla faccia. Comunque, dicono i maestri, tre miracoli furono fatti per Esther. Il terzo miracolo, che il cetro, il bastone del re, che se il re non dava il bastone a Esther, perché una donna che entra, una donna, un uomo, anche un uomo, non importa, qualsiasi uomo, qualsiasi creazione che entra dentro la stanza del re senza essere invitato, se il re non lo dà il bastone, muore subito, viene ucciso. Il bastone deve essere cresciuto, così è cresciuto. Terzo miracolo. Però dove sono le lacrime? Sadikin. E nella Torah vediamo che c'è una grande equivalenza tra la storia di Giuseppe e la storia di Esther. La prima cosa che hanno in comune la storia di Giuseppe e la storia di Esther è che, se noi vediamo bene, in tutta la Megillah non c'è scritto una volta che HaKadosh Baruch Hu ha parlato con qualcuno. E il nome di Hashem non viene menzionato. Stessa cosa con Yosef. Noi siamo abituati che Abraham ha un dialogo con HaKadosh Baruch Hu, Abraham parla con Hashem, Yaakov parla con Hashem, Yitzhak parla con Hashem, però Yosef, del primo momento che viene venduto fino alla fine della storia, tre parashot, non parla una volta con Hashem. Sì, è vero, quando deve dire al faraone l'interpretazione dei suoi sogni, dice: HaKadosh Baruch Hu sarà quello che mi aiuterà a capire. Però non c'è un dialogo con Hashem. Questa è già la prima cosa che vediamo, che c'è un'equivalenza tra la storia di Giuseppe e la storia di Esther. La seconda cosa, ci sono tanti motivi che sono la stessa cosa. Le vestiti, Mordecai Yehudi mette vestiti, quando Amman lo mette, le vestiti del re sul cavallo, anche Beniamino, che fa pensare Mordecai discendente di Beniamino, riceve cinque vestiti di Giuseppe. E ci sono le parole che continuano. Perché vi dico? Perché c'è una storia, una cosa molto interessante che sta succedendo con la storia di Giuseppe. Noi sappiamo, quando le fratelli lo vendono, tutta la storia là, quando arrivano in Egitto, faccio la storia corta perché non vado a ricordare adesso tutta la storia di Yosef. Yosef prende Shimon al prigione e dicono ai fratelli: ai ai, tutto che sta succedendo a noi è colpa nostra. Perché? Perché quando il nostro fratello era dentro il pozzo supplicando che noi lo salveremo, non abbiamo ascoltato le sue suppliche. Invece di aiutare e salvare Yosef, abbiamo venduto. Da di chi sta succedendo una cosa strana? Dove c'è scritto che quando Giuseppe era nel pozzo, quando l'hanno buttato nel pozzo, lui ha supplicato? Dove c'è scritto che Giuseppe ha pianto? Adesso la Torah ti racconta che i fratelli parlano tra di loro, che parlano tra di loro, che quando Giuseppe era nel pozzo, lui ha supplicato. Dove c'è scritto questo? Tzadikim, del momento che Giuseppe viene venduto, fino che le fratelli ritornano dopo 21 anni, quanto difficoltà ha vissuto Giuseppe? Era nel prigione per 10 anni e dopo con la moglie di Potifar è andato, è ritornato. Era un schiavo, era un nessuno. Non vediamo una volta che Giuseppe piange. La Torah non ci racconta che Giuseppe piange. Però, dall'altro lato, dovete sapere, non c'è un uomo che piange più nella Torah di Giuseppe. Quando le fratelli ritornano dopo 21 anni, là, ogni momento Giuseppe piange, vede Beniamin, piange, parlando del padre, piange, quando vede il suo padre, piange. 8 volte la Torah dice su Giuseppe che lui piange, 8 volte. Non c'è un uomo che c'è scritto che lui piange più di Giuseppe. Però, non quando sta nella sofferenza. Quando sta nella sofferenza, Giuseppe non piange. Quando sta nel pozzo, non piange. Quando sta nel prigione, non piange. A che momento piange? Quando sta bene, quando tutta la sofferenza è passata, quando finalmente le fratelli si rivelano a di lui. Là, a questo momento piange. E questo è strano. Perché se tu sei un uomo sentimentale, che riesci a piangere quando la situazione è buona, per forza maggiore quando la situazione è male, devi piangere. Come mai Yosef all'inizio non sta piangendo? E la stessa cosa possiamo chiedere di Esther, perché Esther non sta piangendo. Il suo popolo fu decretato per morire. Lei fu decretato di andare al re, che se il re non ha grazia dentro gli occhi suoi, l'ha ucciso subito. Dove sono le lacrime di questa cosa? Questa è una cosa che c'è bisogno a capire. Tzadikim, quando un uomo ha un'missione, quando HaKadosh Baruch Hu ti manda in una missione, non puoi piangere. Le maestre dicono che le soldati, l'abbiamo visto adesso nel 7 di ottobre, noi sappiamo quanti sono morti in questo giorno terribile, dove questi terroristi animali, manco so come chiamarli, hanno ucciso un ebreo dopo l'altro. Voi dovete sapere che là hanno seppelliti ogni giorno tanti, 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 tanti. Dire maestri, le soldati che stavano dentro la guerra non hanno fatto una lacrima. Sapete quanto le soldati hanno iniziato a fare la lacrima? Quando sono uscite da Gaza, quando sono smesso di combattere. Perché? Perché un soldato che sta nella guerra ha una missione. Quando tu hai una missione, capisci che tu devi fare una cosa, perché da te dipende tanto, non c'è tempo per lacrime, non c'è spazio per lacrime. Il maestro Yosef non è che non ha voluto piangere, però quando Yosef stava nella sua difficoltà, lui ha capito che la difficoltà non è un messaggio di essere passivo. La difficoltà è un messaggio di essere attivo, di dire che io devo fare qualcosa. E quando io devo fare qualcosa, non c'è tempo per piangere. Ricordate questo sempre: chi sta piangendo vuol dire che non sta facendo niente, vuol dire che lui è passivo, che sta con se stesso. E per questo, quando Yosef viene salvato, quando già tutto sta bene, adesso i fratelli ritornano, adesso non c'è niente da fare, perché è già uscito da tutte le sue sofferenze. Adesso lui piange. È un segno che le sofferenze sono terminate. E questo tzaddikim, lo che un uomo deve sapere. Voi dovete sapere che la simcha, la felicità è la cosa più importante. Noi sappiamo che succede. Esther, quando finalmente viene accettato dal re, dice al re, per favore, mi fai un favore. Io voglio fare un banchetto, puoi venire tu insieme con Aman, mangiare con me nel banchetto. E che dice Aman? Che dice Ahasverosh? C'è quella che vuole. Perché vuole fare una festa con me e Aman? Non è compleanno, non è giorno di matrimonio, non è niente. Perché vuoi fare una festa? E là in la festa, la prima notte, Ahasverosh chiede a Esther: Esther, ti posso dare un regalo? Ti posso dare? Dammi qualsiasi cosa. Mità di tutto che ce l'ho ti darò, ad Hatzia Malchut. Esther dice anche domani, possiamo anche domani fare un banchetto. Va bene, anche domani. E nel secondo giorno, del banchetto, che fa Esther? Esther racconta la storia. Questo Haman vuole uccidere io che sono ebrea, perché Ahasuerus non sapeva, Esther mi ha raccontato. Chiedo il maestro, però scusa, perché nel primo banchetto non ha detto? Perché ha aspettato? Qual è la cosa che ha portato Esther nel secondo giorno a raccontare, invece nel primo giorno non ha raccontato niente? Ma è molto semplice. Nel primo giorno al banchetto Amman è arrivato felice. E detto, io quanto sono importante. C'è un banchetto con il re e la regina e io sono l'unico invitato. Quando Esther ha visto questo uomo cattivo, Amman, entrare con felicità, ha detto, quando un uomo è felice, non si riesce a combattere un uomo che è felice. Non si riesce a fare cadere. E per questo non ha detto niente, era zitto. Dove la storia è terminata, dire le maestri? La storia è terminata quando? E nel secondo giorno Haman ha preso Mordecai sul cavallo e ha detto lui è un re, lui è un grande, sì? E questo tzadikim, lo che un uomo deve sapere, quando Aman è ritornato con tristezza, e nel secondo giorno là, quando Esther ha visto la tristezza che ha fatto, subito, però subito, ha raccontato su Aman. Perché quando un uomo è triste, Chas v'Shalom, là lui può cadere. E per questo il maestro, de mishe nichnas Adar, del momento che entra Adar, che si deve fare? Si deve aumentare la gioia. Però, tzadikim, una cosa molto, molto, molto importante da dire, e questa Megillah termina in un modo molto, molto, molto interessante, molto, molto particolare. Nel che senso questa è molto, molto, molto particolare? La Megillah, e nel film, sta lodando Mordecai. Perché Mordecai? Perché Mordecai sì, Mordecai è quello che è andato, che è pregato. E vediamo come la Megillah nel fino lode Mordecai. E voglio leggere il versetto perché ci sono qui parole molto molto curiose. Dice la Megillah, Mordecai è Yehudi, Mordecai è l'ebreo, Mishne la Melech Ahasverosh, lui è divenuto vice, sì, dopo tutta la storia. Ahasverosh ha fatto Mordecai vice del re. Non so, è divenuto solo vice del re, è divenuto grande per gli ebrei. Non solo è vice del re, non solo è divenuto grande per gli ebrei, è voluto bene, verazui le rovechav, è voluto bene di maggioranza del popolo. I bemezza di Kim, qui c'è una domanda da chiedere. Che voglio dire? Mordecai è voluto bene da maggioranza del popolo. È una cosa positiva o una cosa negativa? Che voglio dire? Se io dico a qualcuno, vedi, questo uomo è così grande, viene voluto bene della maggioranza del popolo. A Sadikim, se io dico che Mordecai, razzui le rodechav, è voluto bene della maggioranza del popolo, un po' negativo, perché voglio dire che ci sono gente che non lo vogliono bene. E la domanda è perché la Megillah racconta questo? Mordecai è quello che ha salvato l'ebraismo. Mordecai è quello che ha salvato un popolo intero. Mordecai è quello che è andato a Esther, ha detto devi pregare, devi andare a parlare. Come può essere? Come può essere che non viene amato da ogni singolo ebreo? Che voglio dire? È voluto bene di maggioranza del popolo. È voluto bene di maggioranza del fratello. A Squizza di Kim ci sono due risposte. La prima risposta, dicono le maestre, e questo è quello che dice l'Ibn Ezra. Dice l'Ibn Ezra, quando un uomo è grande, sempre ci sta gelosia. E non importa quando l'uomo sarà grande, sempre ci sarà chi avrà gelosia. E questa gelosia perché ci sta? Perché è difficoltà, ci sono gente che hanno difficoltà a dare complimenti. E quando ci sono gente che hanno difficoltà a dare complimenti è perché dentro il cuore loro sentono questa gelosia. Per questo dice l'Ibn Ezra, addirittura, tutti lo volevano bene, però c'erano gente che avevano gelosia. Però, tzaddikim, c'è una cosa interessante. Il Rashi qui è incredibile. Michel Rashi, tu sai perché è voluto bene di maggioranza e non di tutto? Mordecai chi era? Mordecai era capo del Sanedrio. Dicono i maestri, un parte del Sanedrio non ha voluto Mordecai più bene. Ossia, Mordecai faceva parte del Sanedrio e dopo, al filo della Megillah, c'erano qualche del Sanedrio che non lo volevano più bene. Perché? Perché non lo volevano più bene? Stigano le maestre, se noi vediamo bene, che dice il versetto? E Mordecai l'ebreo è divenuto vice del re. Voglio dire che Mordecai fino adesso che faceva? Era un rabbino, capo Sanedrio, che faceva tutto il giorno? E studiava Torah. Invece qui che c'è scritto? Che è divenuto vice del re. Vuol dire che questo rabbino, grande rabbino, il grande Mordecai Yehudi, iniziato a lavorare nella politica. Dire ai maestri che c'erano le sue amici del Sanedrio, gli altri rabbini che non erano d'accordo con sé. Come mai il capo del Sanedrio inizia a lavorare con la politica? Un ebreo non deve essere occupato con la politica. Un ebreo deve studiare Torah dalla mattina fino alla sera. E per questo, dice Rashi, un parte del Sanedrio si è disconnettato di Mordecai. Però la verità, dire ai maestri, che Mordecai sa questo. Mordecai perché ha accettato essere vicere? Perché Mordecai sapeva che questo Ahasverosh era un uomo cattivo. È vero che abbiamo ucciso Haman, però è rimasto Ahasverosh. E chissà se domani vorrai un'altra volta uccidere gli ebrei. E per questo lui è divenuto vicere, ha accettato il ruolo di vicere. Per senso, io devo salvare questo popolo. In altre parole, Mordecai ha sacrificato se stesso. Ossia, lui del punto più alto spirituale, capo del Sanedrio, uno che studia tutto il giorno, non ha niente fuori dalla Torah, ha sacrificato la sua posizione perché? Per poter salvare il popolo ebraico. Possiamo dire che lui, per fare la sua missione, un po' forse ha lasciato la sua identità. E questa cosa l'hanno fatto visto male. Dei suoi fratelli che erano nel Sanedrio. Poi le maestre dicono che non era una malizia, anzi, questo è il suo virtù. E il suo virtù è, il suo virtù più grande è che lui capisce che a volte ci sono missioni. E le missioni non dipendono da noi, le missioni dipendono di HaKadosh Baruch Hu. E la missione a volte sempre contraddittoria alla tua identità, perché a volte nella vita ci sono cose che vengono mandate di Hashem che sembrano contrario della tua identità, però non importa. La cosa più importante è anche dentro la missione si può mai perdere l'identità. Ossia anche un vicere del re Ahasverosh, si potete immaginare Ahasverosh, che andava là, che tipo di persone, che tipo di donne, che tipo di cibo, che tipo di musica. Immaginate un po', sì, un re che governa tutto il mondo e quasi 2000 anni fa, anche di più. Che tipo di impurità, che tipo di tumà c'era là? Il Mordecai era pronto a sacrificare tutto? Perché? Per salvare il suo popolo? E dire ai maestri, per questo, secondo l'interpretazione di Rashi, questo non è una cosa negativa, che lui è voluto bene dalla maggioranza, però ci sono qualche che non lo voglio bene. Questa è una cosa positiva, che lui è pronto anche a sacrificare una cosa che è difficile per fare la volontà di Hashem. Tzadikim, questa Megillah viene chiamata Megillat Ester. Ester vuol dire nascosto. Hashem è nascosto. Non capiamo nella vita nostra perché succedono le cose, però voi dovete sapere che del momento che Adamo Arishon ha mangiato dell'albero della conoscenza, HaKadosh Baruch Hu ha solo un obiettivo. E l'obiettivo di HaKadosh Baruch Hu del momento che, che Adamo Arishon ha mangiato dell'albero della conoscenza è purificare il mondo, farlo ritornare prima il peccato e farlo alzare ancora di più attraverso il Mashiach. È tutto che è successo dal momento che Adamo Arishon ha mangiato l'albero della conoscenza. Fino a che arriverà il Mashiach, incluso lo che sta succedendo a ognuno di noi, fa parte della planificazione di HaKadosh Baruch. E la fortalezza è che quando tu leggi la Megillah, voi dovete sapere, la Megillah non erano 2 giorni, la Megillah sono 9 anni, la storia della Megillah. E solo quando tu riesci a vedere la storia dell'angolo giusto, capisci che una cosa è legata all'altra. Vashti è morto, e non solo Vashti è morto, Ester viene preso, e Regina, e voglio bene, questi due vogliono uccidere, lui non dorme di notte, eccetera, 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 eccetera. E questo, tzadikim, è la storia della Megillah di Ester. La Megillah di Ester è capire che ognuno di noi ha una missione e ognuno di noi ha una identità. E uno non contraddice l'altro. È per forza che la nostra missione ci aiuterà e nel fine rafforzare la nostra identità, anche che a volte non ci sembra. E questo dire, maestri, perché la Megillat Esther anche inizia con la Aleph. Aleph, la messa della parola Esther, la Aleph rappresenta HaKadosh Baruch Hu. Seter vuol dire nascosta. O se HaKadosh Baruch Hu sembra nascosta, perché lei era la ultima delle profeti. Però dentro questo nascosto c'è la presenza divina più forte. Tzadikim, è vero che il profeta è più vicino a Hashem, però il profeta è più vicino a Hashem, forse la gente che sono vicino sono più lontano. Però quando non c'è un profeta, siamo tutti profeti in un senso. Siamo tutti vicino a Hashem. E Hashem vuole da ognuno di noi la nostra missione. E come si arriva a fare la nostra missione? Quando tu ascolta lo che Hashem ti manda. Ogni cosa che Hashem ti manda, ogni prova, ogni richiesta, ogni cosa che viene nella tua via, dovete sapere, tzaddikim, questo è la volontà di Hashem. Però la cosa più importante è uno c'è bisogno della simcha, perché Mordecai lui è venuto a piangere, è venuto con i vestiti di lutto. E Esther ha detto: togli, togli questi vestiti di lutto. Se tu vuoi che Hashem ci salva, dobbiamo togliere le vestiti dell'ultimo. E Mordecai non ha voluto accettare. E quando Aman, perché Ahasuerus l'ha detto, metti a Mordecai i vestiti del re, là, la salvazione è iniziata. Perché là la salvazione è iniziata? Là la salvazione è iniziata. Perché quando sei con gioia, e il gioia vuol dire capire, capire la importanza della presenza di Hashem in qualsiasi cosa. Questa gioia inizia con Purim. O Sadikim, e mai si dicono che chi entra e dà, entra la felicità, ma la felicità vera è a Pesach. A Pesach, 30 giorni di Purim, 30 giorni del nascosto abbiamo Pesach. Pesach sono le miracoli nel posto e nel modo più rivelato che c'è. Che possiamo, Bezrat Hashem, vedere tanti miracoli, questo è un mese di miracoli, la storia di Persia, la fine, la caduta delle persiani, la storia di Adar, Amman HaRasha, e questa è tutta la storia. E questo, siamo in questi mesi, il mondo sta passando, stiamo passando momenti che non sappiamo dove va, però una cosa sappiamo sicuro, che Hashem sta guidando la macchina e Hashem sta mandando tutti noi attraverso il canale giusto. Che Bezrat Hashem possiamo vedere nei miracoli dei nostri occhi con tutta in bontà, che avevamo un Purim Sameach e un Shabbat Shalom.